Sono le 6 passate e io comincerei. Dunque Nietzsche. No. Dunque Nietzsche è un filosofo parecchio controverso e parecchio complesso. E la complessità del suo pensiero è legata un po' anche alla complessità della sua vita. Nietzsche, sapete che è finito pazzo, gli ultimi 10-11 anni della sua vita era immerso nel buio della follia totale. E quindi si può dire, per esempio, che il suo pensiero è uno scacco, cioè che la sua vita è uno scacco nei confronti del suo stesso pensiero. Di Nietzsche la prima cosa che bisogna dire è che la sua scrittura, il suo stile di scrittura. Dal punto di vista, ecco, della scrittura, egli ha scritto due unici testi che sono in forma saggistica, il primo che è La nascita della tragedia e l'ultimo che è La genealogia della morale. Tutti gli altri sono testi aforistici. Considerava l'aforisma, lui amava molto i moralisti francesi e quindi i moralisti francesi tipo la Rochefoucauld scrivevano in maniera aforistica, e siccome Nietzsche si riteneva un immoralista, ma è un moralista, allora ha così ripreso questo stile aforistico che secondo lui lasciava al lettore anche tutto il tempo per meditare e di interpretare i suoi aforismi, interpretazione che gli chiamava arte della ruminazione, nel senso che l'aforismo doveva essere digerito. Poi c'è un libro che è Zur Sprache Zarathustra, così parlò Zarathustra, che invece ha un altro stile, è uno stile oracolare, perché Zarathustra si presenta da un lato come un Cristo e dall'altro lato come un anticristo, tutte e due le cose. È uno stile, è un antivangelo questo testo, è uno stile oracolare, molto allegorico, pieno di simboli, non sempre comprensibile, e che ha un particolare gusto per le parole e per l'accostamento di parole che diano un buon suono, un bel suono, indipendentemente dal loro significato. Ecco, la difficoltà dello Zarathustra sta non solo per il carattere altamente simbolico che presenta, ma anche per questo aspetto molto estetico del linguaggio. Uno dice, ma che vuol dire? Boh, ecco, bello, ma, ecco così. Ecco, questa è la prima caratteristica di Nietzsche. Un'altra cosa che io mi sentirei di dire di Nietzsche, per quello che ho capito, anzi sono due cose. Uno, che è la rivolta dell'ultimo aristocratico, di colui che gli pensa debba essere l'ultimo aristocratico in un'epoca attraversata da, per esempio, dalle lotte, cioè dalla nascita, dalla formazione delle masse, dall'idea della democrazia, dalla nascita dei partiti socialisti, dalla decadenza della classe aristocratica. Quindi è la fine, dunque lui ha vissuto l'epoca bismarchiana, ha partecipato anche come infermiere alla guerra franco-prussiana e ha visto insomma questo cambiamento storico e non gli piaceva per niente. E quindi senz'altro noi possiamo collegare storicamente la sua filosofia a un'epoca in cui è finita un'epoca, appunto, e ne nasce una nuova. Non solo nasce la nuova, un periodo storico appunto della democrazia, ma anche dei socialismi, delle masse, ma anche l'epoca storica della potenza, dove gli stati si contrappongono, gli europei si contrappongono come potenze nazionali e confliggono in termini di potenza politica e di potenza economica. C'è chi anche ha cercato di vedere, anche se è difficile farlo, nel suo pensiero che è molto spezzato, anche se c'è un leitmotiv, con una corrispettiva, un corrispondenza tra eventi della sua vita e appunto la sua teorizzazione. Questo è sempre molto difficile da fare. Certamente la sua filosofia punta molto sul dire sì alla vita, sulla salute, sul signore, il nobile che si afferma. Ecco, per questo dico che la sua vita è stato un fallimento rispetto al suo pensiero, perché la follia di cui fu vittima, una follia però peraltro che l'ha perseguitato tutta la vita, è sempre stato ammalato Nietzsche, è esattamente il contrario di quello che lui scrive e pensa. Bene, detto questo, l'altra cosa che appunto secondo me è significativo del suo pensiero è il tentativo che egli fa di dare un senso al dolore. Questo è un tema che gli ricava anche da Schopenhauer. Ma ecco, se si può parlare di pensiero, di corrispondenza tra pensiero e biografia, si può anche intravedere in questo tentativo di dare senso a un dolore, un tentativo di dare senso al proprio, suo proprio personale dolore. Bene, io parto dalla nascita della tragedia e vediamo se riesco a fare un discorso abbastanza coerente. Nietzsche, prima di che essere filosofo, è stato un filologo. Doveva studiare per diventare pastore, poi invece si è appassionato alla filologia e La nascita della tragedia è un testo appunto di filologia. La nascita della tragedia, ecco, questo è il tema della tragedia classica, della classicità, non era poi una novità a partire da Goethe, Schiller, poi tutto l'idealismo. Tutti i pensatori tedeschi hanno contrapposto alla belleticità, diceva Hegel, dell'antica Grecia a una società armoniosa, equilibrata, ordinata, hanno contrapposto appunto questo ideale di vita classica, attraversata, caratterizzata dall'ordine, dalla simmetria, dalla bellezza, l'hanno contrapposto all'epoca presente, l'hanno visto sempre come pietra di paragone per criticare, giudicare, criticare il presente. Ecco, per cui non è una novità questo scritto, però c'è qualcosa di nuovo. La novità sta nell'interpretazione che gli diede della tragedia in questi termini, che mentre gli altri studiosi davano della tragedia un'interpretazione di un'opera d'arte attraversata da uno spirito di bellezza, di armonia, di ordine, Nietzsche è il primo che dice che la tragedia nasce in un'epoca di pessimismo, non è il prodotto di uno spirito equilibrato, ma è il prodotto di uno spirito tormentato che cerca di far trionfare che cerca di trionfare sul orrore della morte che domina tutte le cose. Lo spirito così armonioso, equilibrato, viene chiamato da lui spirito apollineo, elemento apollineo, ma Nietzsche dice che l'elemento apollineo nasce su un altro elemento che è quello dionisiaco, che rappresenta il caos dell'esistenza. Ecco, questa idea che l'esistenza sia caos, che sia orrore, che sia dolore, che sia tutto sommato tragedia, è un tema insomma che gli proviene dalla filosofia di Schopenhauer, filosofo che gli considera il suo maestro anche se dopo lo critica. Dalla lezione su Schopenhauer abbiamo visto che questo elemento caotico, cieco, irrazionale, chiamato volontà, che corrisponde poi al noumeno kantiano, alla cosa in sé, a ciò che sta sotto il fenomeno, cioè l'esistenza, la realtà come appare, come si presenta. Ecco, per Schopenhauer il fenomeno, questo mondo ordinato, organizzato secondo cause ed effetti, secondo un ordine molto preciso, è un'apparenza, ma è una falsa apparenza. È una falsa apparenza. Ecco, questi aspetti sono senz'altro, ecco, questo aspetto del caos che soggiace, che sta sotto l'apparenza, è un elemento che viene preso da Schopenhauer. Perché la tragedia è importante? La tragedia importante, la tragedia di Esiodo, è molto importante perché riesce a cogliere il tragico della vita e riesce a cogliere questo elemento originario dionisiaco. Dionisiaco perché Dioniso è il dio che canta la vita e la morte e che canta l'aspetto della creatività anche nella morte, anche nel dolore. Attraverso che cosa? Quello appunto il canto, il coro, e attraverso la danza. E quindi la tragedia antica è quella che meglio di altre forme di arte esprime il senso del dolore, agendo il senso del dolore per l'appunto attraverso la musica e attraverso la danza. E a questo proposito accennerei solo un secondo a Wagner, perché Nietzsche, che sapeva suonare, che ha anche fatto delle composizioni e che sperava in qualche maniera che queste sue composizioni musicali venissero riconosciute, ha trovato, quando ha scritto La nascita della tragedia, in Wagner il cantore dell'elemento dionisiaco, sia per quanto riguarda la musica sia per quanto riguarda il contenuto, perché l'opera wagneriana si rifà al mito, esattamente come la tragedia che riprende i miti originali. Poi Nietzsche criticherà Wagner e si allontanerà da Wagner, ma soprattutto per ragioni più biografiche che altro. Allora, chi rompe con questo tipo di tragedia, con questa forma di tragedia, è Euripide. Euripide perché? Perché Euripide, che fa morire la tragedia, perché introduce un elemento di razionalità, un elemento socratico, ottimistico e di interiorizzazione del dolore. E quindi con Euripide si ha la fine della tragedia classica, l'inizio della decadenza. L'elemento apollineo sopravanza sull'elemento dionisiaco, ma sopravanza l'elemento apollineo nella tragedia di Euripide, mettendo in gioco appunto l'aspetto del dialogo, l'aspetto della razionalità e di un ordine. Si può dire che non è Euripide, cioè non è l'Apollo che si contrappone a Dioniso, ma è Socrate che si contrappone a Dioniso. E Socrate che fa la domanda fatidica, che cos'è, che vuole definizioni, che vuole sapere, che invece di vivere vuole sapere come si deve vivere. E con Socrate nasce la decadenza, e tutta la storia dell'umanità, secondo Nietzsche, da Socrate in poi, è la storia di decadenza fino ai suoi giorni. E cos'è la decadenza? È una concezione di un mondo appunto organizzato, ordinato. Allora, tutta la vita di Nietzsche, la vita meno cosciente, pensante, insomma, tutto il suo pensiero, è volto alla ricerca del recupero del senso del tragico e del senso della vita. E per recuperare questo senso della vita, che è il senso del tragico, di un tragico che però appunto va agito nella danza, nella musica, nel dire sì in maniera affermativa, ecco. Bisogna fare una critica radicale, che va alle radici, della decadenza. Questa critica radicale egli la chiama genealogia. La genealogia, che è una forma di filosofia a colpi di martello, cioè proprio martellare contro tutto contro la scienza, contro il concetto di verità, contro i valori, contro tutto ciò che nega la vita. La genealogia quindi è una filosofia a colpo di martelli che critica i valori. Qual è il problema della genealogia? Il problema della genealogia è cercare il valore dei valori, non che cosa sono i valori, ma che valore hanno i valori, e quindi porsi il problema della loro creazione, come, quando e perché sono creati i valori, ma soprattutto chi crea i valori. Alla domanda che cosa, Nietzsche contrappone la domanda chi. E quindi genealogia significa origine del valore, ma anche valore dell'origine. Dipende per l'appunto da chi stabilisce i valori, valori che sono intesi da Nietzsche come atteggiamenti di vita, atteggiamenti, cioè i valori dipendono da chi noi siamo, da qual è il nostro essere, da come viviamo. E precisamente, in maniera molto semplice, se la nostra vita è nobile o vile, se noi stiamo in alto o se stiamo in basso. Ecco, l'essenziale è che questa contrapposizione tra l'alto e il basso, il nobile e il vile, il sano e il malato, l'affermativo e il negativo, l'attivo e il reattivo, no, queste due tabelle, ecco, si può dire, ecco, costituiscono un elemento di differenza che è quello, questo elemento di differenza, decide il valore dei valori. Bene, quindi genealogia significa non solo trovare l'origine dei valori, ma anche la differenza, cioè la distanza che c'è fra il valore dell'origine, cioè al nobile, la bassezza, vedere vuol dire contrapporre al nobile come si arriva alla bassezza, al nobile come si arriva alla viltà, al nobile come si arriva alla decadenza. Ecco, dire tutto ciò, fare questo tipo di critica, significa in un primo momento cercare il senso delle cose, il senso della realtà, ma in una maniera molto particolare, nel senso che per l'appunto il senso di una cosa riguarda non il che cos'è, socraticamente, ma chi si appropria, chi governa la cosa, perché chi si appropria, chi governa la cosa, chi la domina, è colui che dà il senso alla cosa. Quindi ci si domanda, quando si cerca il senso della vita, dei fenomeni, della realtà, di noi, dell'esistenza, eccetera, qual è la forza che sta dietro, la forza che domina la realtà e i fenomeni. E per questa ragione i fenomeni sono sempre considerati segni di qualcosa che sta dietro, di una forza che li governa, che li domina. E quindi alla relazione a cui ci ha abituati la filosofia da Platone in poi, diremmo da Socrate in poi, della relazione di causa ed effetto, Nietzsche sostituisce una relazione diversa, che è la relazione di segno e significato. Ogni fenomeno è un segno di un significato che è dato da colui che governa, domina, si impadronisce della realtà. E dalla forza. Ecco, dalla forza. Ecco, questo concetto di forza è un concetto che proviene a Nietzsche sempre dalla filosofia di Schopenhauer. In realtà viene da Leibniz, le monadi sono punti di forza. Cosa dice Schopenhauer? Dice Schopenhauer che la realtà è la Wirklichkeit, cioè una attività, è un conflitto di forze, è una connessione conflittuale di forze. E quindi questo Nietzsche mantiene il concetto di forza in questo termine e mantiene il concetto di realtà come guerra, come luogo di una guerra tra forze. Anche quindi non tutta la realtà, compreso il nostro corpo, anche noi siamo così un campo di battaglia. Interessante vedere come anche per lo stesso Freud, che ha letto Nietzsche ma soprattutto amava Schopenhauer, considera la nostra mente proprio un campo di battaglia fra forze che si contrappongono. Cosa sono le forze? Ecco, poi vedremo meglio. Comunque, per forze Nietzsche intende due tipi di forze. Sono le forze attive, che sono forze affermative e superiori, e ci sono le forze reattive, che sono forze negative e inferiori. Corrispondono un po' a questa contrapposizione tra alto, basso, nobile, vivo. E che cosa intende Nietzsche per attivo? Per attivo egli intende una tendenza alla potenza, che significa a sua volta soggiogare, dominare, creare forme, creare valori. Quindi una forza è attiva, è un potere dionisiaco, è un potere che sopravanza sugli altri, è un potere che afferma se stesso su tutto il resto. Mentre le forze reattive sono esattamente il contrario. Lo dice anche la parola stessa, mentre la forza attiva agisce, la forza reattiva reagisce. La forza attiva modella la realtà, la plasma, la crea, invece la forza reattiva dipende dalla realtà, reagisce alla realtà perché è una forza per l'appunto debole. Ecco, ciò che fa la differenza fra questi due tipi di forze è la volontà di potenza. Ecco, così introduciamo un termine, volontà di potenza, che è il titolo di un testo che Nietzsche non ha mai pubblicato, nel senso che per volontà di potenza è stato edito un testo che è una raccolta di frammenti da parte della sorella, e che poi è stato utilizzato dai nazisti. Cioè il fatto che il nazismo abbia utilizzato Nietzsche per legittimare, giustificare anche la propria politica, questo è un fatto, è un fatto. Però che Nietzsche anticipi o abbia elementi così di tipo razziale, antisemita o di questo genere, ecco, insomma, ecco, è un po' grossa da dire, anche se insomma non era uno che andava sul leggero. Ecco, quindi la volontà di potenza è l'elemento che fa la differenza tra le forze, cioè sia in termini di quantità che in termini di qualità. Come qualità si intende per l'appunto affermativo negativo, come quantità si intende proprio potenza. Questo concetto di potenza che gli aggiunge al termine volontà, che viene per l'appunto da Schopenhauer, ecco, questo concetto di potenza è un vecchio concetto che deriva da Hobbes, viene utilizzato da Spinoza. Nietzsche amava Spinoza e è utilizzato, poi proviene per primi dai libertini, nel senso che libertini, Hobbes, Spinoza affermano che la realtà è un insieme di corpi dotati di potere. Ecco, Nietzsche dice potenza, loro dicono potere nel senso, cioè il potere di fare tutto ciò che si deve e si può per vivere. Questo è. E questo potere è distribuito in base all'organizzazione dei corpi. Una pulce è più debole, ha meno potere di un elefante e così via, però è una dotazione naturale, è quello che Nietzsche chiama anche istinto. Noi, tutti i corpi animali, sono dotati di istinti, sono istinti che costituiscono la loro natura e che sono al servizio della vita, e altro non c'è. E come dico sempre io, lo strucca della faccenda è questo, non c'è altro. Quindi la volontà di potenza è ciò che caratterizza i corpi ed è un diventare attivo, mentre la reazione è un diventare reattivo. Quindi per Nietzsche, detto, fatta tutta questa premessa, si tratta di interpretare la sua, c'è sempre, non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni, si tratta di interpretare la forza che dà senso alle cose. Chi? La quale forza dà senso alle cose, si appropria delle cose, la domina e dà senso, e si tratta quindi di valutare, dove per valutare significa determinare la volontà di potenza che dà valore alle cose. Quindi, come ho già detto, chi, la domanda fondamentale e la risposta è quali forze attive o reattive controllano, dominano le cose. Allora, per quanto riguarda, vediamo subito, dopo lo riprenderò, chi sono le forze attive? Le forze attive sono i belli e buoni, gli aristocratici. Sono gli aristocratici che dicono noi siamo buoni, siamo belli, siamo potenti, siamo superiori, voi siete tutto il resto. E invece le forze reattive, chi sono le forze reattive? Sono appunto voi, i cattivi. I cattivi che hanno una particolarità, che invece che partire dal dire noi, partono dal voi. I cattivi dicono voi siete cattivi, quindi noi siamo i buoni. Ecco, il tipo della forza reattiva è un tipo antropologico che Nietzsche definisce come sacerdote, il tipo del prete, e in particolare del prete ebreo. E non perché, sì, c'è anche un aspetto, la questione ebraica è una questione di cui hanno parlato tutti i filosofi, ne ha parlato Hegel, anche Marx stesso ha scritto un testo che riguarda sulla questione ebraica, eccetera, ma riguarda soprattutto un tipo di organizzazione della vita, del potere, della società fondata sui sacerdoti invece che sugli aristocratici. Gli aristocratici della classicità greca, degli eroi, e il tipo di società di tipo ebraico fondata sui profeti, su Mosè, appunto sui sacerdoti, che sono stati i primi re. E qui c'è tutta la lettura nietzschiana dei libertini, per l'appunto, e anche di Spinoza, perché il trattato teologico-politico di Spinoza interpreta tutta la storia della Bibbia come la storia dell'organizzazione di una società fatta dai sacerdoti, e la critica e la vede in termini molto, molto laici. Ecco. Quindi il tipo del prete che introduce, a differenza degli aristocratici, una scala di valori, crea nuovi valori, sostituisce ai valori dei nobili, dei superiori, dei belli, dei buoni, dei potenti, altri valori che sono valori che Nietzsche definisce valori della malattia, valori negativi, dello schiavo, del vile, di colui che guarda di traverso, mentre il nobile guarda sempre dritto davanti a sé, non fa conto di nulla, procede avanti, invece il cattivo, lo schiavo, il vile, il tipo del prete, guarda di sbieco, no? Non ci si può neanche fidare. Ecco, questo tipo, che è un tipo psicologico, non è solo semplicemente un tipo psicologico, è anche un tipo storico, è anche un tipo sociale, sono il tipo dei servi, sono il tipo dei socialisti, i democratici, no? Un tipo politico, appunto la democrazia, ecco, sono i tipi che le masse, sono i tipi che vivono la realtà che Nietzsche non ama, che vuole appunto contrastare, combattere in maniera, bisogna dire, individualistica. Ecco, questo tipo è definito da Nietzsche uomo del risentimento. Chi è l'uomo del risentimento? L'uomo del risentimento ha una caratteristica particolare, questo è molto ben spiegato nella genealogia della morale. L'uomo del risentimento è un tipo che ha tanta memoria, che ricorda tutto, che non dimentica mai, Mentre il nobile è colui che dimentica, colui che non si lascia ferire dalla vita e quindi la sopporta cancellando tutti gli eventi, essendo superiore agli eventi, oltrepassando gli eventi, affrontando gli eventi, andando avanti. Invece il tipo del risentimento è colui che si fa dominare dagli eventi e li ricorda e li macina dentro di sé e li rimugina. Dice è un dispettico, è tutto che gli ritorna, è un ruminante, è incapace di dimenticare, è attraversato da spirito di vendetta proprio perché sente troppo, proprio perché sente, quindi cova risentimento e quindi vuole vendicarsi. Ed è dominato dallo spirito di vendetta perché non è abbastanza forte da organizzare le sue risposte, perché non agisce ma reagisce, perché il suo rapporto col mondo, con la realtà è sentito, è troppo sentito, tutto lo colpisce, non sa rispondere ai colpi, non sa liberarsi di niente. L'uomo del risentimento soffre a causa del suo proprio dolore, è appunto un ruminante. Per spiegare, insomma, sempre come è nato, insomma, quest'uomo del risentimento, ma in realtà è la tipologia del sacerdote che appunto cambia i valori dei nobili, che sopraggiunge, che segue storicamente alla civiltà, dei nobili. Ecco, comunque, per spiegare si rifà alla teoria di Callicle, della seconda sofistica, quando lui amava molto i sofisti, amava i presocratici e quindi non amava né Socrate né Platone, eccetera. E i sofisti presocratici sono la pietra di paragone per criticare tutto quello che è venuto dopo. Allora, cosa dice Callicle? Callicle dice che i deboli, essendo incapaci di sopraffare i forti, si alleano per dominare i forti, per soggiogare i forti, e sostituiscono alla legge di natura, la legge del più forte, sostituiscono per l'appunto la norma, la legge. Ecco, però i deboli sono coloro che si risentono nei confronti dei forti, ma essendo incapaci da soli, ma essendo appunto deboli, non essendo capaci di agire, di affermarsi, trovano questo espediente, l'espediente della legge. Quindi questo uomo del risentimento si sostituisce all'uomo che gioca la sua aggressività, il suo istinto di vita identificato immediatamente con l'aggressività, perché la volontà di potenza è volontà di sopraffazione, è volontà di dominio. Che tipo di operazione fa l'uomo del risentimento? Quello che avevo detto prima: mentre il nobile parte dall'io, dice io sono buono, il vile invece parte dal tu. Quindi mentre lo sguardo, l'occhio del buono è su se stesso, lo sguardo, l'occhio del vile, del cattivo, è sul tu, sull'altro. Quindi il cattivo ha bisogno, il vile, ha bisogno di definirsi attraverso l'altro e quindi dipende, non è autonomo, non è indipendente e ha bisogno di definire l'altro come cattivo per dire se stesso buono. L'uomo del risentimento è una conseguenza, mentre il buono, l'aristocratico, il nobile afferma, causa, produce, crea, l'uomo del risentimento è una conseguenza. L'uomo buono appunto afferma se stesso e ha piacere nell'affermazione. Questa caratteristica è una caratteristica, questa dell'affermazione, del godimento, del piacere di tutto ciò che è vita, che è creazione, che plasticità della vita e una qualità dell'animo che Nietzsche definisce, chiama distinzione, infatti i distinti si distinguono. Ed è qualcuno che è vero, è un signore che dice sì. Mentre il vile parte dalla premessa per l'appunto tu. È il punto di vista di chi sopporta le conseguenze, anzi, dice Nietzsche, è il punto di vista di un terzo punto di vista, di colui che osserva le intenzioni, è il punto di vista di un Dio che osserva le intenzioni e che le giudica come buone o come cattive. Ecco, da qui, con questa operazione, si ha per l'appunto un rovesciamento del buono e del cattivo in bene e male, e all'azione si sostituisce il giudizio morale. Il giudizio morale. Ciò che era nell'etica, nel comportamento, il vile, è diventato il buono della morale, l'altruismo, appunto la generosità, la debolezza, la condivisione delle cose, la simpatia, tutte queste, il bene, il fare il bene, l'uguaglianza, tutte queste che noi chiamiamo valori positivi, in realtà e che sono tutto ciò che era originariamente non buono, era originariamente normale. Questa è la psicologia del sacerdote, e colui, ecco, che dice che l'aquila è cattiva perché mangia l'agnello. Il punto di vista del sacerdote è il punto di vista dell'agnello che definisce l'aquila cattiva. E questo è interessante, come questo viene chiamato il sillogismo dell'agnello. Che cosa fa l'agnello che rappresenta i buoni della morale e cioè i vili dell'etica? Cosa fa l'agnello? L'agnello separa la forza dal suo potere, cioè mentre l'aquila e nella natura dell'aquila di mangiare l'agnello, non può evitare di mangiare l'agnello, non può non mangiare l'agnello, perché l'aquila è fatta così, è nel suo potere di mangiare l'agnello per vivere. Ecco cosa fa l'agnello: separa la forza dell'aquila da ciò che è in suo potere e dice l'aquila mangia l'agnello ma potrebbe non farlo, e quindi separando la forza da ciò che è in potere della forza, fa questo strano sillogismo per cui il qualcosa di istintuale, qualcosa di naturale, qualcosa di vitale diventa negativo. Diventa negativo. E fino a qui io ho descritto l'uomo, il tipo del prete, l'uomo del risentimento, il vile che si contrappone al nobile e che rappresenta un pezzo della storia. Quel pezzo di storia che ha rovesciato i valori dei nobili. C'è un altro pezzo di storia che è fondato, sempre queste cose che sto dicendo si trovano nella genealogia della morale, che è fondato sulla cattiva coscienza, la nascita della cattiva coscienza. Qui abbiamo il tipo del cristiano, con l'etica cristiana nasce la cattiva coscienza. La cattiva coscienza è quella coscienza che moltiplica il proprio dolore, perché cosa fa? Invece che agire la propria forza, vedete Nietzsche parla sempre di forze o volontà di potenza, invece che agire la forza, invece che vivere la propria forza, invece che agire naturalmente, istintivamente, rivolge la propria forza contro se stesso, interiorizza la forza. Ed è questo sistema di interiorizzazione della forza un sistema che per dare senso al dolore. La vita è dolore. Cosa dice la cattiva coscienza? Che la vita è dolore proprio perché la vita è dolore, è colpa della vita che sia dolore, va vissuta nel dolore. La giustificazione della vita come dolore è data dall'invenzione del peccato. La vita è dolore perché è una conseguenza del peccato. La colpa, no, di Adamo, è una conseguenza del peccato. Allora dice Nietzsche, soffri perché hai peccato. Però, se vuoi salvarti, devi soffrire. E quindi abbiamo una duplicazione del dolore. Abbiamo un rivolgimento interno della forza, quindi del dolore, invece che agire il dolore all'esterno, lo interiorizzo. E devo soffrire per riscattarmi dal dolore della vita, per sperare nella salvezza in un'altra vita. Siamo qui, l'invenzione del peccato si accompagna anche evidentemente all'invenzione di un altro mondo. In questa vita che è sofferenza, io devo soffrire per poter vivere poi eventualmente felice in un altro mondo. Mi viene in mente una cosa sempre dei libertini, che dicono che Dio, il Dio persona, il Dio della tradizione della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento, il Dio giudice, il Dio cattivo che manda all'inferno e tutto, non è altro che una proiezione dello spirito di vendetta tipicamente umano. Per Nietzsche invece che cos'è il dolore? Il dolore è dolore perché la vita è tragedia, la vita è caos, la vita è la morte, ma dalla morte nasce altra vita. E il dolore è un senso attivo della vita che va per appunto agito, e il dolore ha senso se diventa un senso esterno. Ma far diventare il senso del dolore da interno, come l'etica cristiana ha insegnato, a senso esterno, ci vuole una particolare arte, che è l'arte dei signori, per l'appunto dei nobili, degli aristocratici. Cosa significa agire il dolore? In termini dionisiaci abbiamo visto che agire il dolore significa esprimere la vita frenesiaca nella danza, nella musica, perché la danza e la musica sono la frenesia della riproduzione, perché la vita è morte, vita è morte, la vita è morte, ma è riproduzione di sé. Ecco che Dioniso e le feste dionisiache sono un'espressione del dolore nel senso dell'agito all'esterno. Invece agire il dolore quindi significa non solo fare questo, ma significa anche non prendere mai sul serio il dolore. Non prenderlo sul serio perché si sa, dice Nietzsche, che se c'è dolore, è dolore perché c'è sempre qualcuno che gioisce del dolore. Nell'antichità il dolore anche della tragedia, il dolore della vita, costituiva una grande festa per gli dèi. Nietzsche è stato anche psicologo, giustamente, egli era da malato, è sempre stato appunto malato, si è sempre curato, ha sempre quindi meditato su se stesso, sul suo proprio dolore. Ecco, ci dice anche che il buono è profondamente cattivo, il martire esprime il massimo dello spirito della vendetta, che chi soffre, soffre perché col suo dolore fa soffrire gli altri, e che quindi il dolore di qualcuno è sempre la sua gioia perché può far soffrire gli altri. È tosto, è terribile, è tremendo. Ecco, e quindi il dolore per Nietzsche ha un significato perché è a favore della vita, è a favore di questo istinto della gioia, del far soffrire gli altri, è istinto di dominio, è istinto di danza e di musicalità. Invece l'interiorizzazione del dolore è contro la vita, per l'appunto proprio perché l'interiorizzazione del dolore svaluta la vita e fa della vita un lungo calvario di morte. E per l'appunto questa è l'etica cristiana nella quale siamo immersi. Siamo immersi, anche se, dice Nietzsche, Dio è morto. E, contro tutto ciò, che cosa propone? Propone una trasvalutazione dei valori, dove per trasvalutazione dei valori egli intende proprio una conversione a U, cioè far diventare tutto ciò che è negativo, farlo diventare positivo, tutto ciò che è reattivo, farlo diventare attivo. E chi può fare questo? Il superuomo. E questa è la teoria del superuomo. Il superuomo vuole ciò che è. Il superuomo dice: io voglio. Voglio non solo ciò che è, ma voglio anche quello che è stato, così volli che fosse. Il così volle che fosse introduce il tema dell'eterno ritorno, che è una sorta di amor fati è l'etica degli stoici, è l'etica anche dello stesso Spinoza, nel senso che colui che accetta la vita in tutte le sue sfaccettature, nel bene e nel male, la vive pienamente e sa che la vita è quello che è e non si danna l'anima né per un'altra vita né per cambiare le cose, perché le cose non possono essere cambiate, sono quello che sono. Questo è l'amor fati. Cosa significa, cos'è questo amor fati per Nietzsche? È un aspetto dell'eterno ritorno, o meglio il risultato della teoria dell'eterno ritorno. L'eterno ritorno che è l'accettazione della necessità del caso. La vita è caos, ma è caos perché è caso. Anche questo è un tema di Libertini, che la vita è caso, cioè Diderot che dice che la vita nasce da un numero imprecisato di colpi di dado, una combinazione puramente casuale del lancio di dadi. Ecco, accettare quindi la necessità del caso significa accettare se stessi, non pensare, pretendere di essere diversi da quelli che si è. E accettare la necessità del caso significa accogliere la vita come un bambino, come un innocente, perché la natura è innocente. L'aquila che mangia l'agnello è innocente, non è che solo l'agnello è innocente perché è buono e l'aquila è colpevole perché è cattivo. Questo è proprio un errore ed è proprio un aver sbagliato non solo la valutazione, ma proprio di interpretare tutta la storia, di interpretare la natura. La natura è innocente, come i bambini. Il tema del bambino viene ripreso dalla filosofia di Eraclito, che Nietzsche amava, per l'appunto amando i presocratici, amava Eraclito. Perché ama Eraclito? Perché Eraclito dice che la vita è divenire, che l'essenza della vita, l'essere della vita è il divenire e che tutto diviene e che quindi niente, così è. Così è. Per riprendere il tema del bambino, la vita, dice Eraclito, come un bambino che gioca a dadi, proprio per esprimere insomma questo elemento casuale. Nietzsche utilizza per l'appunto questa idea del bambino che gioca a dadi per affermare la sua teoria dell'eterno ritorno, che significa accettare la necessità del caso. Allora, ma cosa significa accettare la necessità del caso? Significa che il bambino che lancia i dadi deve essere così capace di lanciare i dadi una volta sola, in modo tale che si abbia quell'unica combinazione, un'unica combinazione, che è quella fatale, che ripete se stessa. La combinazione fatale che permette la ripetizione di se stessa. Questo è l'eterno ritorno, il ripetere eternamente di quest'unica combinazione. cosa significa? Significa che chi vuole giocare, lanciare tante volte i dadi perché non è mai contento della combinazione di dadi e spera di trovare prima o poi la combinazione vincente, cioè la combinazione che gli permetta di vivere la vita che lui desidera, in realtà è vile, è fallito, sbaglierà sempre. Mentre lanciare i dadi e accettare quell'unica combinazione, che è quella che ripete se stessa, significa accettare esattamente il caso e le cose così come vengono. Anche in Zarathustra c'è la teoria un po' più dell'eterno ritorno. Per un certo punto Zarathustra, nel terzo libro mi pare, a un certo punto parla con il nano, che esprime appunto qualcuno che vuole cambiare valori ma non ce la fa, eccetera, e dice: prendiamo l'attimo, che si trova di fronte un arco che è una porta. Da questa porta si dipartono due strade, una che va verso l'infinito passato, l'eterno infinito, e un'altra che va verso l'eterno divenire. Ecco, questa così allegoria poi rappresenta un po' una citazione dal libro di Parmenide sulla natura, quando Parmenide viene accompagnato dalla dea e deve attraversare una porta, che è la porta delle due vie, la via dell'essere, la via della verità e la via dell'errore e la via del non essere. Ecco, c'è questa citazione. Ma cosa significa? Se noi consideriamo questa porta, questo arco come l'attimo, questo attimo è l'eterno passato e infinito, è l'eterno infinito del divenire, questo attimo non è altro, è ciò che è già stato, perché l'infinito si congiunge, del divenire si congiunge col passato, e tutto ciò che sarà è già stato, e quindi tutto si ripete in continuazione. Non so se si capisce, non so se neanche io so veramente se ho capito bene, però quel poco che ho capito è che la vita è divenire, e che l'essere della vita è divenire, e che quindi in questo il divenire è l'essere, il divenire è l'essere, e il divenire dell'essere è l'essere della vita. Non so nel senso che tutto, la vita è il ripetersi continuamente della vita stessa, con tutto quello che comporta, che ciò che è stato sempre sarà, cioè vivere, morire, riprodursi, vivere e morire. Questo mi sembra di aver capito. Bene. A questo punto, arrivati allo Zarathustra che predica l'eterno ritorno, viene tracciata da Nietzsche, sempre nella genealogia della morale, una storia che è una filosofia della storia, e come proprio come la genealogia della morale è una filosofia della storia, cioè interpreta la storia in termini di valori, creazione di valori, rovesciamento di valori. C'è anche questa storia che è la storia del nichilismo, c'è una filosofia della storia che è una filosofia del nichilismo. Ci sono tre tipi di nichilismo secondo Nietzsche. Un primo nichilismo è quello che predica il valore del nulla, nel senso che la negazione di tutti i valori affermativi, abbiamo visto, coincide con il rovesciamento del valore dei nobili, col tipo del sacerdote, che afferma che la vita non vale niente, per questo il valore del nulla della vita, e in nome di un'altra vita, in nome di valori superiori. Questo tipo di nichilismo è una qualità di una volontà di potenza, perché il tipo dell'ebreo, del sacerdote, ha una volontà di potenza, è una volontà di potenza, ma è che domina, che controlla, che si impadronisce della realtà, ma è una volontà di potenza negativa, perché svaluta la vita e perché ha sopraffatto i valori affermativi. Ecco che quindi questa forma di prima forma di nichilismo è una svalorizzazione della vita in nome di altri valori, di valori superiori, di Dio, della Chiesa, dello Stato e queste cose qua. Poi c'è un secondo nichilismo, che è il nichilismo dei liberi pensatori, è il nichilismo del presente di Nietzsche, che coloro che dicono il nulla dei valori, nichilismo contiene la parola nihil. Ecco, costoro dicono i valori non sono nulla, non valgono nulla, non c'è niente. Sono coloro che i nichilisti che negano Dio, che negano il bene, che non c'è niente, nada de nada, dice lo stesso Nietzsche, dice nada, niente. La vita è veramente apparenza, nel senso che non vale niente, nel senso che mentre la prima svalorizzazione della vita era in nome di un'altra vita, qui non c'è né l'altra vita né questa vita. Ecco, il primo nichilismo è la volontà di negare la vita, ed è un nichilismo negativo. Il secondo nichilismo è il pessimismo della debolezza, ed è sempre un nichilismo reattivo. Per quanto si neghino i valori superiori, ma appunto proprio perché si negano in valore in nome di niente, rimane questa forma di nichilismo preda, dominato dalle forze reattive, perché non affermano niente, per l'appunto. E c'è un altro nichilismo, il terzo nichilismo, che è quello di Zarathustra, è quello del non del superuomo. Il superuomo non è un nichilista, è il nichilismo che estingue se stesso, che estinguendo se stesso estingue il nichilismo in generale per fare spazio a tutte le forze attive, e il trionfo del sì, del sì alla vita. E Zarathustra che canta l'uomo della distruzione attiva, l'uomo che distrugge tutti i nichilismi per dare spazio al superuomo che afferma, che dice sì, che ripristina, cioè non che ripristina, che crea altri valori, non che ripristina, ho sbagliato, che crea altri valori, nuovi valori. Zarathustra che si spinge al di là dell'uomo, che è sulla via quindi del superuomo. Il superuomo che fa della propria vita un'opera d'arte, il superuomo è un artista che plasma, che crea valori, e che danza, che gioca come un bambino, che è innocente. E Zarathustra, proprio perché vuole dare spazio a questo tipo di affermazione, il superuomo, e deve tramontare, proprio perché lui porta una nuova novella, però come portatore della nuova novella fa parte di un mondo che deve essere estinto per dare spazio a un altro mondo. E io ho praticamente finito, non avrei mai immaginato di finire così presto dicendo tutto quello che doveva dire, tutto quello che mi sembrava di dover dire in termini così di linearità, cercare un filo conduttore, perché Nietzsche, appunto, oltre a queste due uniche opere compiute, La nascita della tragedia e La genealogia della morale, ha scritto tanti frammenti, ci lascia tanti frammenti, le considerazioni inattuali, che servono un po' a spiegare anche tutto quello che vuole dire, ma sono molto ripetitivi, e perché è così. Ecco, detto tutto questo, io credo che si possa capire in che senso tutto il pensiero di Nietzsche contraddice la sua stessa esistenza, perché Nietzsche, per l'appunto, finisce pazzo, o forse chi lo sa, proprio perché finisce pazzo. E difatti lui stesso dice: chissà se sono capace di sopportare tutto quello che dico. Forse non è stato in grado di sopportare la sua stessa filosofia, che è una filosofia, secondo me, terribile per certi versi, da un punto di vista della sua radicalità, non lascia niente in piedi, e però ha tanti spunti per pensare a come si dovrebbe vivere, e cioè in termini di, per l'appunto, affermazione di sé e di accettazione del mondo com'è, nonostante che questo comporti, dal punto di vista di Nietzsche, la distruzione di tutto ciò che è stato fino a lui. Ecco, io non saprei cos'altro dire, poi magari se ci sono delle domande mi vengono in mente delle cose. Spero di essermi fatto capire. Una rinascita da partire dagli anni 50, anche le edizioni italiane di Nietzsche sono quelle di Colli Montinari, che sono edite da Adelphi, che cerca appunto di eliminare dal pensiero di Nietzsche tutte le interpretazioni che sono state date negative, appunto, di un filosofo della razza, perché pare critica il tipo del prete identificato col prete, con l'ebreo, che dice, anzi dice in effetti, sia nella Gaia Scienza che nella genealogia della morale, parla del tipo vile come dell'uomo dai capelli scuri, dagli occhi neri, mentre il nobile viene rappresentato come il biondo alto. Ecco, tutta una serie di temi che hanno dato tutto lo spunto a un'interpretazione molto così sì, razzista, anche non è un caso, insomma, che i nazisti l'abbiano monopolizzato, anche a causa della sorella che ha dato lo spazio a questo tipo di interpretazione. Ecco, con tutte le edizioni critiche di Nietzsche che hanno rielaborato i suoi testi e rivisto la periodizzazione dei suoi testi, e hanno cercato di leggere in maniera più spassionata, meno ideologica, diremmo adesso, ci sono delle cose sì affascinanti e ci sono delle cose molto interessanti. Io ritrovo due cose interessanti nella filosofia di Nietzsche, che peraltro trovo anche parecchio noioso, perché è molto molto ripetitivo e anche non sempre di facile comprensione. Non tanto perché siano difficili gli argomenti di cui tratta, i concetti che vuole elaborare, che sono più o meno questi che ho detto, ma proprio per come scrive, che scrive anche bene. Sì, ma non sempre la sua scrittura è significativa, ecco, come diceva a proposito dello sì. E trovo, appunto, dicevo, due cose interessanti alla filosofia di Nietzsche. Uno è la psicologia, e il tipo della cattiva coscienza, la descrizione della cattiva coscienza dell'uomo del risentimento, al di là delle definizioni di tipo antropologico che lui dà, ma certamente ci aiuta, per esempio, a capire come la memoria, l'eccesso di memoria rispetto alla vita, e porti al rancore e quindi alla difficoltà di vivere veramente bene, perché uno è sempre preso dal ricordo di ciò che non va e quindi dal continuare a rimuginare sulle cose che non vanno. Ecco, Nietzsche parla a proposito dell'oblio come di una forza salutare dimenticare. Dimenticare permette proprio di vivere bene. E anche il tema dell'interiorizzazione del dolore, secondo me, è interessante. Nietzsche poi fa proprio spiega in termini psicologici, come fosse anticipando anche Freud, come funziona la cattiva coscienza, l'interiorizzazione del dolore. È una coscienza, la cattiva coscienza è una coscienza che è talmente fragile che non riesce a tollerare ciò che capita, gli stimoli della vita, no? Ed è talmente fragile che quindi tutto ciò che proviene da fuori diventa per lui, per la cattiva coscienza, diventa fatto di dolore. E allora la vita è dolore e la vita, il senso della vita diventa senso, diventa il senso, il dolore, diventa dolore. E allora si tratta di dare un significato a questo dolore. E questo dolore, il significato va cercato invece che in se stessi, dice Nietzsche, va cercato altrove. L'altro aspetto che io trovo interessante di Nietzsche è proprio questo amor fati, che viene, sì, come dire, reinterpretato in un termine un po' oscuro dell'eterno ritorno. E però è l'idea che niente, che tutto ciò che è quello che è e che va amato. Ecco, non è che va semplicemente accettato, va, tutto è amato, perché tutto fa parte della vita, il dolore, la tragedia, tutto quanto, e che di fronte a queste cose qua quello che si dovrebbe fare è appunto prendere un po' meno sul serio, perché avere capacità di danzare, capacità di giocare, prendere un po' meno sul serio, danzare e giocare significa vivere quest'unica vita che abbiamo in maniera più accettabile. Ecco, queste sono le cose che...
Sì, ma però io inizio nella sua relazione, come poi la chiude, si crede quasi che l'inizio e la fine si congiungono.
Sì.
Nel senso che c'è una cosa che dopo l'ultima viene negata. E si crede quasi che allora il problema non fosse posto, no? Cioè l'inizio pone un problema del buono, del cattivo, dell'alto, del basso, dall'alto, il migliore, il basso, la metto così, no? E il primo momento evidentemente uno pensa che questa volontà di potenza è forte, è quello che determina che anche un uomo è buono, che il buono non va in cerca di diventare più forte, un uomo fa. Mentre quello che subisce questa reazione, una reazione, come diceva lei, no, ha bisogno di contrastare questo buono, no? Questa potenza. E il movimento anche, questo. Il fatto che il movimento viene anche visto come qualcuno che si muove, che chiaramente non dovrebbe farlo. Ma il problema allora è che se in un certo momento questo secondo, tutto il suo ragionamento lo pone in termini di cristianesimo, perché qui viene chiaramente un'istituzione che il cristiano, che non vuole essere potente, ma interiorizza in sé il dopo, questa interiorizzazione la troviamo dopo in Nietzsche. Lui non dice più bisogna agire istintivamente, ma dice, come diceva lei, l'ultima parte, no? Che l'eterno ritorno. Se con l'eterno ritorno certamente cos'è il problema? Che esiste qualche cosa, che un ritorno c'è. Allora esiste il fatto che lui chiaramente deve fare in maniera di essere sempre presente e qualche volta anche di pensare che la vita continua, ma continua come? Interiorizzando il proprio essere e non certamente mettendo in contatto.
Non so se ho capito,
ma insomma, io dicevo semplicemente che dopo l'ultima lui finisce con, invece interiorizza il proprio essere, no?
Non ho capito in che senso interiorizza il proprio essere.
Cioè, lei diceva che il cristianesimo è negativo per sé, sì, quando il peccato diventa qualche cosa di vendicativo, no?
Sì.
Cioè la storia, la memoria, sì. Cioè, sì. Questo viene spazzato via e rimane quello che non ha più memoria, che non ha più storia. È vero questo?
No, non quello che non ha più memoria. A questo si contrappone una conversione dei valori. Una conversione dei valori, a questo si contrappone un tipo di uomo che afferma, che crea, che plasma, che gioca, che danza. Non, questo si dovrebbe... Non c'è nessuna interiorizzazione, anzi è esattamente il contrario.
Come viene il divenire da dove parte da un fatto così meccanico, oppure un divenire si è aperto?
No, ma il divenire non è, cioè il divenire nel senso non è il divenire nel senso storico, che c'è una linea della storia, che c'è un passato, un presente, un futuro e che noi possiamo ricostruire e che la storia ha appunto una direzione o un senso, un significato alla maniera di Hegel o anche dello stesso Marx, di Marx poi Nietzsche non sapeva niente, mentre Hegel è il suo acerrimo nemico, è la dialettica, è ciò contro cui si scaglia soprattutto Nietzsche. Semplicemente il divenire è l'essenza dell'essere, nel senso di Eraclito, non nel senso della storia, nel senso di Eraclito che tutto passa e tutto diviene, nulla rimane e tutto cambia. Questo è il divenire. E di fronte a questo cambiamento di tutte le cose, ecco, bisogna semplicemente viverle, affermando se stessi e non reagire. Questo è il senso di Nietzsche, che poi lui fa una filosofia della storia, questo è vero, questo è vero, lui fa una filosofia della storia nei termini della decadenza. La storia è la storia della decadenza, ma proprio perché la decadenza ha voluto dare un senso alla vita, ha voluto costruire dei valori, ha voluto vedere una verità, non esiste verità, ha voluto la scienza cerca un ordine, cerca il perché delle cose, ma non c'è un perché delle cose, non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni, e l'interpretazione è data da chi comanda, dalla volontà di potenza, dalle forze che agiscono. Dove per forze che agiscono si intende anche le forze reattive, perché le forze reattive sono quelle che hanno dominato e quindi organizzato e quindi controllato tutta la storia fino ad ora. Ed sono queste che vanno battute con un nuovo nichilismo radicale, che, come dice appunto Nietzsche, distrugge tutto. La sua distruzione non è una distruzione negativa che non lascia niente, ma è una distruzione per l'appunto attiva, perché lascia spazio alla vita come è, innocente, ingenua, affermativa. E basta. È naturale, esatto, è naturale. E questo è il senso del tragico. Il mio inizio era, secondo me, Nietzsche ha cercato di dare alla storia, cioè ha cercato di interpretare tutta la storia della filosofia in termini di tentativo di dare un senso al dolore, ma ha perduto il senso del tragico, che era tipico di una società arcaica dei nobili, degli aristocratici passata, dei valori nobili, di coloro che i valori li creavano. E si tratta di ritornare al senso del tragico, nel senso di dare un senso al dolore della vita, perché la vita è dolore e attraverso il dolore si afferma, e si afferma col piacere del dolore, infliggendo dolore. Questo è la cosa per me tremenda, perché no? Questo è tremendo, perché quello che noi consideriamo aiutare, lui lo considera una forma di comportamento negativo, perché il nobile non passa, non si ferma a guardare il miserevole, non lo vede, va avanti per la sua vita. Invece la forza reattiva, il buono, lo guarda e lo aiuta, questo non si deve fare. Ecco.
Come si diventa nobili? Con l'educazione?
Ecco, non si diventa nobili, ecco, è senza appunto, no, esatto, si è nobili.
O sei o non sei.
Questo è un fatto naturale, secondo lui. Ecco, l'aspetto, diciamo, folle. L'aspetto folle, perché c'è un aspetto folle nella filosofia di Nietzsche, perché lui è Zarathustra e lui è un nuovo, come dire, nuovo profeta di, da un lato, e però è un anticristo, chiaramente un anticristo. Ecco, l'aspetto folle è che lui, Nietzsche, come Zarathustra, è questo nobile, cioè questo annuncia il nobile, no, si è, e sono tutti, c'è molto disprezzo nella filosofia di Nietzsche. Leggere Nietzsche è una serie di pagine, proprio di disprezzo di tutto ciò che è, di tutta, tranne qualcuno, di tutta la filosofia, di tutti i valori, di tutta la vita, dello Stato, della Chiesa, di tutto. È un'opera di demolizione sistematica di tutto, sì. E secondo me questo è un suo aspetto di follia. Allora, Nietzsche è nato nel 1844 ed è morto nel 1900. Nel 1900 e...
Quindi a distanza di 40 anni viene mimetizzato poi
Sì, questo è legato un po' alla sorella, e anche il marito della sorella, che era un antisemita, e Nietzsche non lo poteva vedere. E poi Nietzsche ha vissuto tutto come professore di Basilea, poi ha rinunciato molto giovane all'insegnamento proprio per causa di malattie, si è curato un po' tutta la vita finché appunto è diventato completamente folle. Però Nietzsche ha attraversato come epoca storica appunto l'epoca di Bismarck e l'epoca anche guglielmina dell'impero, della nascita dell'epoca guglielmina, quando Guglielmo II per l'appunto vuole partecipare alla spartizione dell'Africa, inaugurare questa politica di potenza della Germania, e quindi ha visto tutti questi cambiamenti che lui non ha mai accettato, ed è appunto la sua una rivolta individualistica, aristocratica e anche eroica, come ho scritto presentandolo, nei confronti di quella che lui definisce la decadenza.
Grazie, sempre molto brava.
Sì,
arrivederci.